Viene a proposito che adesso in Quaresima parliamo del sacramento della penitenza. Siamo arrivati alla quarta tappa. Questo sacramento viene chiamato anche della riconciliazione, oppure più comunemente, come siamo sempre stati abituati, della confessione. Ogni nome, titolo mette in evidenza un aspetto o un altro. A qualcuno piace di più un nome, a qualcuno di più un altro. E nella Sacra Scrittura c'è questa frase, non mi ricordo più se nel libro dei Proverbi o della Sapienza o del Siracide: Dio non ci ha dato il permesso di peccare, e noi invece lo facciamo lo stesso, anche se non abbiamo il permesso. È chiaro, peccare cosa vuol dire? Vuol dire mettersi su una strada che non ci porta al Padre, ma che ci porta lontano da Lui. Invece c'è scritto da un'altra parte: ci ha dato la possibilità di pentirci. Quindi nel momento in cui noi ci scopriamo peccatori, ci scopriamo con le spalle girate, abbiamo la possibilità di pentirci. Cioè non è necessario che disperiamo come disperano quelli che sentono solo il senso di colpa e non sanno più come fare per rimediare. Abbiamo la possibilità di pentirci, perché noi siamo o vediamo la nostra vita come un cammino verso qualcuno, un cammino verso il Padre. Quindi di fronte a noi c'è sempre qualcuno, e anche quando sbagliamo, quando gli giriamo le spalle, lo abbandoniamo, lo offendiamo, abbiamo sempre la possibilità di rivolgergli la parola. Il battezzato è colui che è l'uomo che è ritornato dal Signore, che ha accolto Gesù il Figlio, e poi con la cresima è stato consacrato, e con l'Eucaristia è diventato un tutt'uno con Lui. Eppure, nonostante questi grandi doni che hanno trasformato la nostra vita e che l'hanno riempita, nonostante questo noi facciamo l'esperienza di essere ancora deboli e fragili e di essere ancora capaci di tradire il Signore o di rinnegarlo, in piccole o anche in grandi cose. Purtroppo facciamo l'esperienza ancora del peccato. Da persone già salvate ci ritroviamo nuovamente lontane da Dio o contro di Lui, e questo perché il maligno, l'avversario, Satana, o il divisore, il diavolo, continua a porre ostacoli, intralci al nostro cammino, cerca continuamente di distogliere l'uomo, anche il credente, anche il figlio di Dio, cerca di distoglierlo dal Padre, di distogliere il fratello dai propri fratelli. Non per nulla Gesù, nella preghiera che ha insegnato ai discepoli, fa dire anche questa parola: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno, liberaci dal male. Perché Gesù sa che anche se siamo figli di Dio e gli diciamo Padre, possiamo essere ancora tentati e possiamo ancora venire distolti dalla meta e dalla luce. Questa realtà del peccato è una realtà così viva e così presente nella storia degli uomini e nella storia del singolo uomo, che ritorna continuamente nella parola di Dio Nella Bibbia credo che non c'è pagina che non parli del peccato o del peccatore o di questa situazione in cui l'uomo può trovarsi, perché in fondo tutta la storia della salvezza dell'uomo da parte di Dio è una storia nella quale Dio vuole intervenire proprio per liberare, per salvare dal peccato, o dal peccato commesso o dal peccato nel quale si sta per cadere. Allora vediamo un po' alcune cose, almeno rimaniamo nel Nuovo Testamento, altrimenti diventa troppo lunga la nostra riflessione, e vediamo come Gesù, che è già stato annunciato che viene per liberare il suo popolo dai suoi peccati, come diceva Zaccaria nella sua profezia alla nascita di Giovanni il Battista. Ecco, Gesù racconta varie parabole a proposito dell'intenzione che Dio ha di salvare il peccatore. E l'uomo è peccatore e tutti gli uomini sono peccatori. Ve ne ricordo una per tutte di queste parabole, quella del figlio prodigo o del padre fedele, che ha due figli. E a loro modo questi due figli sono tutti e due peccatori, uno in un modo, l'altro in un altro modo. Uno perché se ne va, abbandona il padre, l'altro resta, ma non impara, non accoglie gli stessi sentimenti del padre, non diventa come il padre. Quindi anche se resta, fa finta, in fondo, lui no, la sua intenzione crede di essere figlio, ma non capisce fino in fondo cosa vuol dire essere figlio. Quindi tutti e due sono peccatori. E questi due rappresentano chiaramente la situazione dei popoli, il popolo ebreo e i popoli pagani. Il popolo ebreo, che è quello che sta in casa di Dio, i popoli pagani, quelli che sono lontani. E San Paolo dirà nella lettera ai Romani: tutti sono peccatori, sia i pagani che gli ebrei, sono tutti lontani da Dio. Tutti hanno bisogno di essere salvati. La parabola appunto del padre fedele o del figlio prodigo ci mostra proprio questa situazione dell'uomo, ma nello stesso tempo ci mostra il desiderio che ha Dio, la volontà decisa di Dio di accogliere, di riaccogliere il peccatore, di poter perdonare, e che anche gli uomini si accolgano tra di loro e si perdonino. Le parole che Gesù dice al figlio che rimane in casa sono abbastanza significative. È l'invito ai figli ad accogliere anche i fratelli sbandati, quando tornano, accoglierli nuovamente come fratelli. Gesù non si limita a parlare del perdono di Dio, che Dio può dare e vuol dare all'uomo, ma Gesù lo fa pure, dà il perdono, lo dà davvero. Ricordiamo l'incontro che lui ha avuto a Cafarnao col paralitico calato giù dal tetto: i tuoi peccati sono perdonati. Oppure l'incontro di Gesù con l'adultera sul piazzale del Tempio: neanch'io ti condanno, va a non peccare più. Oppure addirittura l'accoglienza di Gesù al ladrone sulla croce: oggi sarai con me in paradiso. Quindi Gesù non solo annuncia che Dio è buono e vuol perdonare, ma lui stesso dà il perdono di Dio. E lo dà in un modo che vale già fin d'ora, già su questa terra. Il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati. Diceva nella casa di Cafarnao, Gesù stesso. E poi Gesù non solo lo fa lui, ma insegna alla sua comunità a farlo stesso. Ricordiamo nel discorso che Gesù fa come insegnamento alla comunità dei discepoli, nel capitolo 18 di Matteo, come Pietro chiede quante volte devo perdonare al mio fratello, quindi sono i rapporti all'interno della comunità tra battezzati, al mio fratello se pecca contro di me, fino a 7 volte? E allora noi conosciamo la risposta che Gesù ha dato, quella risposta famosa che la sappiamo ma non sappiamo metterla in pratica, fino a 70 volte 7, al mio fratello, cioè all'interno della comunità. Quindi Pietro deve essere disposto a perdonare sempre. Perché? È chiaro il perché. Perché Dio è disposto a perdonare sempre. E a perdonare anche su questa terra. Per questo Pietro deve perdonare su questa terra. Non aspettare di essere in paradiso per perdonare. Quindi anche la comunità di Gesù continuerà a fare quello che lui ha fatto e insegnato. Si può interpretare anche il gesto che Gesù ha compiuto durante l'ultima cena della lavanda dei piedi, si può interpretare anche quello come un accenno, o più che un accenno, a questo mistero o a questo questa grazia del perdono. Se non ti laverò non avrai parte con me. Gesù vuol lavare i piedi a Pietro. Pietro potrebbe lavarseli da solo i piedi, ma Gesù, se non ti laverò, se non sono io a lavarti, può essere un accenno abbastanza chiaro al fatto che l'uomo non può perdonarsi da sé. Deve essere perdonato dal Signore, deve essere Lui che ci lava i piedi, che ci perdona. Ancora, già che siamo all'ultima cena, vediamo come Gesù accompagna, con quali parole accompagna il dono del suo corpo e del suo sangue. Questo è il calice del mio sangue versato per la remissione dei peccati. Questa situazione dell'uomo peccatore è così presente a Gesù. Gesù sa di non trovarsi in mezzo a santi, neanche coi suoi discepoli di allora e di oggi. Sa di trovarsi in mezzo ai peccatori. E quindi tutto quello che fa, lo fa in vista della soluzione di questo problema. Sangue versato per la remissione dei peccati. Quindi la morte di Gesù, e questo vuol dire che anche tutta la sua vita, è vissuta in funzione di questo mistero, di questo dono. E ancora, Gesù risorto conclude il suo primo incontro con gli apostoli proprio dicendo o facendo loro questo dono del ministero della riconciliazione. Dopo aver alitato lo Spirito Santo dice: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Il frutto del suo sacrificio, della sua redenzione, della sua morte, del suo sangue versato, il frutto della remissione dei peccati verrà portato tra gli uomini concretamente dai suoi discepoli che hanno ricevuto, che ricevono da lui lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi questa parola del perdono, questa parola di Dio, del perdono di Dio, è in bocca ai discepoli, di Gesù, quelli che sono con Lui, che credono nella Sua risurrezione e ricevono lo Spirito Santo. Quindi, in pratica, Gesù che manda i Suoi discepoli, li manda con questo compito. Gesù sa che gli uomini sono peccatori, non se ne meraviglia, non si spaventa, non si scoraggia, anzi, sa che non sono altro che peccatori gli uomini e hanno bisogno sostanzialmente, prima di tutto, solo di questo, del perdono. E allora i Suoi li manda con questo compito anzitutto. Vediamo un po' cosa fanno gli Apostoli quando si accorgono che qualcuno si allontana dal Signore o pecca. C'è un piccolo episodio, anche grande, negli Atti degli Apostoli. A un certo punto anche un mago, Simone, si converte e viene battezzato, quindi è un cristiano. Dopo però questo mago resta strabiliato a vedere come gli apostoli, con l'imposizione delle mani, donano lo Spirito Santo ai cristiani e vuole anche lui essere come loro. E allora lui è cristiano, sì, però non è ancora del tutto formato, istruito, e offre del denaro agli apostoli. Io vi pago, date anche a me questo dono. Allora San Pietro reagisce in una maniera molto dura e rimprovera: alla perdizione il tuo denaro e anche tu. E poi conclude così: pentiti e prega il Signore che ti sia perdonato questo pensiero. Ecco, questo pensiero di Simone il Mago è un peccato grosso, però non ci deve essere disperazione in chi pecca. Pentiti e prega il Signore che ti sia perdonato questo pensiero. Quindi anche per il cristiano battezzato, che può ancora pensare cose che non sono di Dio, c'è la possibilità di pentirsi e di chiedere il perdono. Prega il Signore che ti sia perdonato. Veniamo un po' più avanti. San Paolo, anche San Paolo ha nella comunità di Corinto un peccatore che la combina grossa, e allora raccomanda ai fratelli di tenerlo fuori della comunità perché è troppo grossa quella che ha combinato, viene scomunicato. Però poi, quando scrive un'altra volta, nella seconda lettera, raccomanda di non tenerlo troppo distante, perché non si disperi, perché il perdono di Dio può esserci ancora. E poi dice così, raccomanda di perdonare ai suoi, e poi aggiunge questa bella frase: a chi voi perdonate, perdono anch'io. Se la comunità perdona a quel fratello peccatore, anche l'apostolo perdona. Se perdona l'apostolo, perdona anche Dio. C'è una bella fiducia dell'apostolo nella sua comunità. Così aveva fatto anche Gesù: a chi voi rimetterete i peccati, saranno rimessi. A chi voi perdonate, perdono anch'io. Così anche l'apostolo dice alla comunità: a chi voi perdonate, perdono anch'io. Quindi c'è nelle mani, possiamo dire così, nelle mani dell'uomo la possibilità di trasmettere il perdono di Dio. Il perdono è importante perché? Perché il peccato è importante nella vita dell'uomo. Il peccato non è qualcosa che resta senza conseguenze. Il peccato rovina la vita dell'uomo, quindi è necessario il perdono. È per questo che vi sono molti malati e molti infermi tra di voi e un buon numero sono morti, perché c'è ancora il peccato, causa di malattia e di morte. Questo lo dice ancora nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo. È necessario per i cristiani, è necessario continuamente vivere di perdono. E anche San Giacomo raccomanda ai cristiani, e anche lui non si meraviglia che i cristiani siano peccatori, e appunto perché lo sono raccomanda: confessate perciò i vostri peccati gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri. Confessate i vostri peccati gli uni gli altri. Cosa vuol dire? Riconoscetevi peccatori. Non pensate di essere chissà che santi, siete peccatori e ditevelo. Questo confessare i peccati gli uni gli altri è un riconoscersi, è umiltà, è riconoscersi bisognosi della misericordia di Dio e della Chiesa, la misericordia di Dio e dei fratelli. Riconoscere che il Signore deve ancora compiere o portare a compimento la sua salvezza nella nostra vita. Ed allora ecco le parole chiare di San Paolo nella seconda ai Corinzi, al capitolo 5, che ripete quelle frasi che ci danno luce sul sacramento che ancora oggi possiamo vivere e ricevere. Dice così l'Apostolo: il Signore ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Il ministero della riconciliazione vuol dire che il ministero è un servizio speciale nella comunità cristiana. Ma c'è questo ministero. Dio lo ha affidato a noi. Cosa intende l'Apostolo con questo noi? Intende la comunità o intende gli Apostoli? Dopo aggiunge così: è stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, affidando a noi la parola della riconciliazione. Prima il ministero, adesso la parola della riconciliazione. E poi aggiunge: noi fungiamo da ambasciatori, vi supplichiamo, lasciatevi riconciliare con Dio. Da qui comprendiamo che l'Apostolo pensa agli Apostoli che hanno ricevuto il ministero che è un servizio dentro la comunità, non di tutta la comunità per il mondo, ma dentro la comunità c'è il ministero, c'è questo servizio della riconciliazione. E poi noi fungiamo da ambasciatori, vi supplichiamo, quindi voi dovete lasciare, quindi la parola ce l'abbiamo noi Apostoli per voi cristiani. Perché San Paolo dice così: Dio è stato Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo? La città di Corinto era sorta in questo modo. L'imperatore aveva voluto riconciliare un po' di gente che erano condannati, che erano delinquenti, e li ha portati lì a iniziare a fondare questa città. Vivevano della riconciliazione dell'imperatore. E allora tutti pensavano, quando si nominava Corinto, è il segno che l'imperatore ha riconciliato il mondo. È stato Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo. la riconciliazione dell'imperatore serve poco, è qualcosa di esteriore. È stato Dio a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe. Quindi il peccatore riceve il perdono gratis da Dio. Le colpe non sono più imputate, perché c'è la parola della riconciliazione. È quella che pronunciano gli apostoli. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore. Quindi il nostro peccato è portato da colui che non aveva conosciuto peccato, da Gesù. Quindi noi siamo riconciliati non perché noi facciamo qualcosa, non perché noi siamo capaci di pentirci molto, pentirci bene, ma siamo perdonati perché Gesù prende su di sé il nostro peccato. E allora noi veniamo perdonati non perché pentiti del peccato, ma perché accogliamo Gesù. È l'accoglienza di Gesù nella nostra vita che ci guadagna il perdono, non la nostra capacità di pentirci molto, di pentirci o di sentir dolore dei peccati. Non è quello l'importante. L'importante è che noi ci affidiamo a Gesù e accogliamo Lui. È Lui, il Figlio, che viene, che è giusto. E se noi accogliamo il Figlio che è giusto davanti al Padre, siamo accolti anche noi. Noi non possiamo pensare soltanto ai nostri peccati personali, ma anche a quelli dei nostri fratelli, perché siamo membra dello stesso corpo. E allora ecco cosa dice San Giacomo: se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Il fratello che pensa a salvare il fratello, a portarlo nella verità, dopo che si è allontanato, coprirà una moltitudine di peccati. Chissà cosa voleva dire l'apostolo: i peccati di quel fratello o i propri, o tutti e due. Possiamo interpretare la parola di Dio in maniera stretta, ma penso che sia più bello e più logico interpretarla alla maniera larga. Chi riporta sulla strada della verità uno che se n'è allontanato, cioè chi aiuta un peccatore a tornare al Padre, copre una moltitudine di peccati. Peccati di quel fratello e anche i propri, e forse anche di qualcun altro. E coprire i peccati vuol dire cancellarli, vuol dire perdono. Perché uno che porta un altro sulla strada della verità copre molti peccati, perché è segno che ama il Signore e lo ama in maniera concreta, tanto da riportare un altro. Quindi anche questo fa parte del ministero della riconciliazione: riportare un fratello verso il Signore è un riconciliarlo. Ma se portiamo uno al Signore, è chiaro che facciamo il cammino insieme, anche noi ci avviciniamo, e quindi si allontana anche il nostro peccato o i nostri peccati. Ecco, noi siamo sempre oppressi dal male, dal peccato, che fa il suo capolino nella nostra vita per opera del tentatore. Siamo deboli, non abbiamo in noi grandi forze se non quando ci appoggiamo su Gesù, ma se qualche volta il nostro appoggiarsi su Gesù non è così fermo e stabile, ecco che cadiamo nel peccato. Allora quel peccato diventa il segno che un pochino abbiamo mollato la nostra unità con Gesù. Per questo, prima di tutto, è da recuperare l'unità con Gesù, perché allora abbiamo anche luce per riconoscere il nostro peccato, altrimenti il nostro peccato cerchiamo di giustificarlo o di pensarlo piccolo. Deve essere sempre Gesù il nostro termine di confronto, o meglio la nostra meta, perché se ci uniamo a Lui, se siamo uniti a Lui come tralci alla vite o come pietre poggiate sulla pietra angolare, saldati a Lui, allora abbiamo anche la luce per accorgerci di eventuali passi sbagliati che abbiamo fatto o di eventuali azioni che a Lui non sono gradite. Noi siamo sempre in questa debolezza che diventa tentazione, che diventa a volte anche peccato, ma Gesù è venuto proprio per i peccatori, come il medico c'è per i malati, ha detto Lui. Quindi non ci coraggiamo, ma torniamo da Lui, guardiamo a Lui con fiducia, perché è venuto apposta. Confidiamo nella sua preghiera che intercede per noi, come dice la lettera agli Ebrei, che è entrato col suo sangue a favore dei peccatori nel vero santuario dei cieli. Confidiamo nella sua forza per vincere le prossime tentazioni e confidiamo nel suo perdono, perché se Lui perdona, anche il Padre perdona. Ci presentiamo al trono della grazia con fiducia e lo facciamo in modo concreto, come per ricevere comunione al suo corpo e al suo sangue. Ci avviciniamo concretamente a mangiare del corpo e del sangue, del pane e del vino alla mensa eucaristica, così per godere del suo perdono ci avviciniamo ad ascoltare la parola della riconciliazione che viene pronunciata da parte di chi ha il ministero della riconciliazione, come dice San Paolo. E questo è il sacramento, cioè il segno concreto che porta nella nostra vita il perdono di Dio e il frutto del suo perdono. Quindi il trono della grazia di Dio è il luogo concreto dove viene pronunciata la parola della riconciliazione da parte di chi ha il ministero della riconciliazione nella Chiesa. E noi ci rendiamo conto che questo è davvero grande, è bello. Quando ne facciamo proprio esperienza del perdono di Dio, perché poi quei peccati nostri non li ricordiamo più, non pesano più sulle nostre spalle, perché sono sollevati, sono presi dall'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Così Lui è stato presentato già dai profeti, Isaia per esempio, e da Giovanni Battista, l'agnello di Dio che toglie, cioè che solleva, che prende su Lui il peccato. Ecco, a questo punto allora vi dico ancora soltanto una cosa. Come ci dobbiamo accostare a questo trono della grazia, al ministero della riconciliazione o al Signore che perdona? Sostanzialmente ci sono due modi. Possiamo avvicinarci o con egoismo, o con amore. Possiamo chiedere il perdono, chiedere il sacramento del perdono per egoismo, cioè semplicemente per non sentir più il peso del nostro peccato. Poi il Signore ci esaudisce e non ce lo fa più sentire. Però rimane un atto ancora non del tutto perfetto, perché è un atto che compiamo rivolti a noi stessi, non indica ancora conversione, perché lo facciamo per noi, per sentirci meglio, per non doverci rimproverare, perché ci pesa l'umiliazione del nostro peccato. Qui c'è dentro nascosto un po' di egoismo. È un po' come quelli che chiedevano a Gesù la guarigione semplicemente per essere sani dopo. E basta. E Gesù ascolta, è buono, e dice di sì, perdona, anche se il nostro modo di chiederglielo è imperfetto. Però c'è un altro modo di chiedere perdono, ed è chiedere perdono per amore, perché noi amiamo Lui, perché noi amiamo il Suo regno. Chiedo perdono per amore di Gesù, perché la Sua testimonianza in me, o la testimonianza che lo Spirito Santo dà al Signore attraverso di me, non sia offuscata dal mio peccato, dalla mia disobbedienza. Io sono uno strumento nelle mani di Dio per il Suo regno. Posso essere uno strumento adatto per il Suo regno, ma se sono nel peccato non sono uno strumento adatto. Allora gli chiedo perdono, che Lui mi purifichi in modo da poter essere uno strumento adatto per il Suo regno. Amo il Signore, chiedo perdono per amore, perché amo il regno di Dio, perché amo Gesù. Chiedo perdono per amore, per rendere grande la gloria di Dio nella mia vita, per rendere grande la gloria di Gesù, che gode nel riportare anche un solo peccatore al Padre, come diceva nella parabola della pecorella smarrita. È grande, più grande la gioia che si fa in cielo per un peccatore pentito che per 99 giusti. Quindi, perché Gesù possa godere del frutto del suo sacrificio, della sua morte. Ecco, se io mi confesso, chiedo perdono, con questa attenzione di amare Gesù, di fare del mio domandar perdono un atto d'amore a Gesù, allora questo avvicinarmi al trono della grazia diventa davvero un passo perfetto, grande, e quella vergogna che posso provare nel vedermi peccatore o nel vedermi così in basso ancora passa in secondo ordine e non ha più quella forza che avrebbe, perché il maligno, il demonio, cerca anche di impedire i passi di chi vorrebbe avvicinarsi al trono della grazia, e glielo vuole impedire in che modo? Uno dei modi è quello di fargli vedere con vergogna il proprio peccato. Ma se io amo Gesù più di me stesso, allora anche questa vergogna viene vinta. E se rimane in me l'amore di Gesù, allora mi avvicino con gioia, senza preoccuparmi di quel che pensano gli altri di me, perché mi preme il regno di Dio, mi preme la gloria di Gesù, mi preme la gioia dei santi e degli angeli e del Padre in cielo. Ecco, viviamo il sacramento della confessione o della riconciliazione non come un qualche cosa che si fa, ma come l'incontro con una persona, l'incontro con Gesù misericordioso.